Il Signore mi ha messo in cuore di parlarvi di un episodio, un racconto del Vangelo in Luca, la vedova di Nain, che, come avete fatto caso domenica scorsa, anche l'ho nominata in preghiera, questo episodio, proprio perché in questi ultimi giorni ero a quel punto lì, leggendo la Bibbia, andando avanti, ero a quel punto lì. E mi ha parlato abbastanza questo episodio, anzi molto, perché diciamo che è un episodio, è un racconto che lo si può illustrare da diversi punti di vista, diciamo, da approcci diversi. Possiamo dargli delle letture diverse, a seconda di come ci avviciniamo a questa, vi spiego meglio. Se vogliamo guardare al simbolismo di questo racconto, ci dice un sacco di cose. Se poi vogliamo prendere in considerazione la collocazione nella sequenza del Vangelo di Luca, questo episodio, questo racconto, che è il racconto di un miracolo, sta tra il centurione di Capernaum e la domanda di Giovanni, che manda i suoi messaggeri a chiedere a Gesù se è lui quello che stiamo aspettando. Quindi, se guardiamo questa sequenza, tutto quel pezzo ci parla di tutt'altra cosa, ci parla del Messia, della venuta del Messia, e ci sono diversi punti che sono interessanti sotto questo aspetto. Quindi un argomento del tutto diverso dal simbolismo, che poi andiamo a vedere meglio. Se invece vogliamo guardarlo, affrontarlo, illustrarlo dal punto di vista del significato, della parola proprio, del significato di questo racconto, ci dice ancora tutta un'altra cosa, che ci parla della pietà, della compassione del Signore, un tratto della personalità di Gesù, che ci dice molto anche in questo settore. La cosa interessante è che questi tre aspetti, sviluppandoli, vanno ognuno per la sua strada, non si incontrano mai. Non hanno niente in comune tra loro, però all'interno ognuno di loro è molto coerente, molto calzante, diciamo, e quindi io li espongo questa sera, tutti e tre questi aspetti, li sviluppo un poco, e per cui devo stare anche un po' molto attento a rimanere ancorato allo spirito del Vangelo, perché poi io ho una fantasia abbastanza spiccata sotto questo aspetto, quindi devo stare attento sempre che mi posso perdere, un po' perché non sono abituato a stare dietro a un pulpito, un po' per timidezza congenita, diciamo, è facile sforare. Diciamo che io ho due paure quando vengo dietro, quando vengo invitato a dire qualcosa. Una è quella appunto di dire delle sciocchezze, delle cose che magari stanno solo nella mia testa, e gli do valore, cose che magari agli altri non interessa niente, oppure addirittura possono essere contro lo spirito del Vangelo stesso. Questa è una paura. E l'altra paura è quella di essere banale, sapete, cose mediocri, diciamo, di dire delle cose che non hanno, di non dire niente di nuovo, né di interessante per cui diciamo che sì, insomma, devo stare attento a rimanere ancorato alla parola di Dio. Nella parola c'è un punto dove parla del piombino in mano a... Cioè il piombino, sapete, il piombino, non so se avete presente un muratore, quando mette su un muro, quando erige un muro, c'ha questo filo a piombo e ogni mattone che mette in ogni passo che fa del filo di muro, eccetera, deve stare attento al primo mattone che mette, che deve essere allineato a questo filo. La parola di Dio ha anche questo scopo, quello di noi ci dobbiamo. Io penso che ogni credente deve orientare la sua vita tenendo presente la parola del Signore, perché molto spesso noi proprio perché questo mondo è pieno di propaganda, e la propaganda è micidiale, nel senso che noi arriviamo molto spesso a un punto dove non ci rendiamo conto dove è il limite e dove l'abbiamo superato il limite nello stare dentro dei canoni, diciamo. La parola, una delle cose più importanti in questo, la parola, è proprio quella di tenerci, come dire, in qualche modo allineati, anche nella nostra condotta, per esempio, no? Ci sono, per dire, delle cose che dal nostro punto di vista non offenderebbero il Signore, eccetera. E questo noi lo possiamo dire solo avendo questo piombino e misurandoci con la parola. Per quello è importante che noi dobbiamo, è vero che dobbiamo viverla, ma dobbiamo anche conoscerla, la dobbiamo leggere, la dobbiamo conoscere. Ecco che c'è un po' di lettura e un po' di esperienza, insomma, la dobbiamo conoscere la parola proprio per questo, perché il Signore ci chiama a questo, cioè, ci dice che praticamente noi dobbiamo stare, dobbiamo obbedire in qualche modo. E l'obbedienza, come fai a obbedire un qualche cosa che non hai i parametri da seguire? La parola è proprio questo, cioè lui ha detto delle cose, ci ha dato dei comandamenti e noi li dobbiamo seguire. Per seguirli li dobbiamo conoscere questi comandamenti, quindi è importante conoscere il Signore sotto questo aspetto, sotto l'aspetto, mi viene da dire, legislativo, ecco. E quindi niente, ho fatto questo preambolo per dire che sì, insomma, bisogna stare attenti, e io cerco di vincere questo mio atteggiamento cercando di rimanere allineato alla parola del Signore, non tanto di fare, cercare di fare, ma quanto di essere. Però in questo essere io voglio essere muovermi spontaneamente, senza nessun programma. Cercando di interpretare quella che è lo spirito della parola stessa. Quindi questa parabola messa in questa in questo contesto qui è importante, che se c'è un riferimento, un parametro a cui io devo stare necessariamente dietro, è quello della parola del Signore. Allora torniamo all'episodio. Dicevo, ci sono questi tre aspetti che tra loro sono molto, pur essendo molto interessanti. Uno, il primo è il simbolismo, abbiamo detto, no? E il secondo è la collocazione, la sequenza, che ci parla, il simbolismo ci parla. Poi lo vediamo quando lo sviluppo questo tema, ci parla un po' dello stare della nostra condizione interiore. Poi lo chiarisco meglio questo concetto. La seconda è la sequenza, che ci parla del Messia. La terza è la compassione, un tratto della personalità del Signore Gesù, che è la compassione. Partiamo intanto andiamolo a leggere. Il figlio della vedova di Nain. E avvenne in seguito che egli s'avviò ad una città chiamata Nain, e i suoi discepoli e una gran moltitudine andavano dietro a lui. E come Gesù fu presso la porta della città, ecco che si portava a seppellire un morto, figlio unico di sua madre. E questa era vedova, e una gran moltitudine della città era con lei. E il Signore, vedutola, ebbe pietà di lei e disse: non piangere. E accostatosi, toccò la bara, i portatori si fermarono ed egli disse: giovinetto, io te lo dico, levati. E il morto si levò a sedere e cominciò a parlare. E Gesù lo diede a sua madre. Tutti furono presi da timore. Questo timore qui è più che paura, insomma, si accorsero subito che era successo qualcosa di fuori di straordinario, insomma, che incuteva un'attenzione particolare. E glorificavano il Dio dicendo: un gran profeta è sorto fra noi e Dio ha visitato il suo popolo. Ecco, già qua nel secondo aspetto, non a caso la gente, visto questo miracolo, parla di un profeta, Dio ha visitato il suo popolo. Sappiamo che loro aspettavano la venuta di questo del profeta, non di un profeta, ma del profeta, che sarebbe il Messia. E questo dire intorno a Gesù si sparse per tutta la Giudea e per tutto il paese circonvicino. Questo è l'unico punto di questo racconto che in qualche modo si sposa bene con la sequenza, perché quando stiamo parlando del centurione di Capernaum, la domanda che i messaggeri di Giovanni Battista, che sta dopo, e questo episodio è inserito in mezzo. Stiamo parlando di due miracoli e del chiarimento che questi miracoli erano miracoli del Messia. Stiamo parlando in pratica del Messia, cioè il Signore sta chiarendo attraverso il Vangelo di Luca che lui è il Messia. Per chi avesse ancora qualche dubbio, basta guardare che il centurione, il servo, è guarito da una brutta malattia che era sul punto di morire. Questo figlio della vedova è risuscitato, quindi questo lo poteva fare solo guardando la storia di Israele, era possibile solo al Messia, al figlio, al profeta. Loro lo chiamano il profeta perché c'era sia Elia e l'altro profeta facevano dei miracoli simili a questi, diciamo, per cui non poteva essere altro che un profeta questo qui. Andiamo con ordine, partiamo dal simbolismo. È molto calzante il simbolismo qui, è molto molto. Poi chiariamo cosa intendo per simbolismo, ma c'entra molto, al punto che io volevo dare a questo messaggio il titolo il simbolismo nella parola di Dio, però era un titolo che si riferiva solo a una parte e non è molto, non prende tutto, e quindi lasciamolo stare. È più azzeccato la vedova di Nain, questo è il titolo. E questo episodio inizia con una scena singolare. Ci sono praticamente due cortei, un corteo che esprime anche, possiamo non lo dice il racconto, però è un corteo sicuramente di gioiosa speranza. Di gente che sta vedendo in fondo alla luce, in fondo all'orizzonte, davanti a questa all'esperienza della propria vita, sta vedendo la luce in Gesù, perché hanno capito qualcosa, lo stavano seguendo, vuol dire che come minimo o erano già dei credenti o stavano sulla strada per arrivarci. Questo è il primo corteo. L'altro corteo è un corteo di gente triste, di morte, di rassegnazione. A me mi ha colpito questa scena di due cortei che si incontrano con caratteristiche profondamente opposte, molto diverse l'uno dall'altro. È proprio un'istantanea che chi ha un po' di fantasia come me è spiccata, la coglie subito questa cosa. Sapete, il corteo, di solito i cortei, anche oggi, sono fatti da gente che sono accomunati da un qualche cosa, da un ideale, da un partiti politici, dei club, dei clan, una tifoseria, dove c'è un agglomerato di gente che insieme vanno in una certa direzione o vengono da una certa, oppure si radunano è sempre perché hanno qualcosa in comune. E perseguono un qualche cosa. Pensate a una tifoseria, la Curva Nord, tra le volte si sente dire, in uno stadio, no? È tutta gente che sono messe insieme da uno spirito, da un qualche cosa che li accomuna, che li cerca. E praticamente il mondo è pieno di questi cortei. Poi allarghiamolo un pochettino, togliamo il termine corteo. Diciamo che il mondo, noi anche, siamo in qualche modo siamo inseriti in delle cose e in dei gruppi che in qualche modo ci accomuniamo. Se uno è amante della fotografia, per esempio, no? Si frequentano perché si scambiano le esperienze, si parlano tra loro, c'è un concorso, tu hai partecipato, no, io non ho partecipato, tu hai partecipato, è uscita una macchina nuova, la Reflex, c'è un qualche cosa sempre che fa sì che gli esseri umani si agglomerano in qualche modo, si trovano, eccetera. Questi due cortei, in pratica, ho detto prima di allargarli, perché se vogliamo considerare il corteo del funerale fatto di gente che in qualche modo rassegnata, addolorata, e che davanti si sono radunati e si sono, ognuno di loro avrà fatto l'esperienza che prima o poi c'è la morte davanti come prospettiva. Come prospettiva c'è solo la morte. Non potevano essere gente gioiosa, gente esuberante. E quindi questo corteo io l'ho immaginato un pochettino come la gente del mondo, la gente che non ha speranza, che hanno in comune il fatto che non hanno conosciuto o che non conoscono ancora il Signore. L'altro corteo è fatto da gente che hanno in comune una cosa, è venuta in modo irruente proprio, la speranza. E questo mi ha parlato molto, perché adesso ho riunito, parlavo prima di cortei, di agglomerati, eccetera, ma questi due cortei sono simbolici, li possiamo addirittura spostarli su un piano spirituale che raccoglie un pochettino categorie diverse. E, logicamente il corteo della gente condannata alla rassegnazione è molto più grosso, perché noi nasciamo con un vuoto dentro, il Signore dentro ci ha messo un vuoto, proprio nella prospettiva che questo vuoto può essere riempito pienamente solo da Lui. E questo vuoto fa sì che ognuno sceglie una strada, ognuno cerca una strada, anche nel campo lavorativo, nel campo propriamente campo lavorativo è uno dei più, ognuno sceglie il proprio lavoro, dove può sceglierlo, ma più in generale nel campo esistenziale, ognuno sceglie delle strade e cerca di, in qualche modo, di come stare un po' meglio. Ma io direi un'altra cosa, come meglio evadere questa angoscia esistenziale, come meglio evaderla. E allora magari c'è la curva sud, che sono 2 ore che loro degenerano, perché al limite uno spettacolo di calcio può essere anche uno spettacolo sano, preso con rendimento di grazie, dandogli il posto giusto soprattutto, che non ti deve travolgere, e soprattutto non devi approfittare di questo per far uscire delle tendenze che hai dentro di violenza e di aggressività. Praticamente questi due cortei sono l'emblema di queste due situazioni agli antipodi. Da una parte è portato avanti da questi portatori di una bara, che sopra c'era un morto, quindi andava avanti e tutti gli altri dietro che seguivano questa strada. Dall'altra parte, a me mi piace descriverlo come il principe della vita, perché è lui l'oggetto della fonte della gioia. Non lo so se questa gente era gioioso, il racconto, ripeto, non lo dice, ma il tutto lascia immaginare che era gente che ha visto, che se non proprio gioiosa, comunque speranzosa, o comunque, ma quella speranza, non la speranza, la speranza di, che assomiglia più alla fede che alla speranza propriamente. Io parlavo di simbolismo, perché al di là del significato del racconto, voi vedete bene che questa scena, questi due cortei, sta parlando di tutt'altra cosa, sta parlando della condizione degli uomini su questa terra. E questo è vero tanto quanto è vero il significato della parola, cioè che il Signore ha una personalità compassionevole, pietosa, è una verità. È una verità anche l'altra. Stanno tutte e due nello stesso posto, però sono raccontati in modalità diverse queste due realtà. Ed è straordinaria questa cosa, come mi viene quasi da dire che la verità, da qualunque lato la vedi e da qualunque modo è riconoscibile e non mente. Non so se mi sono spiegato. Anche perché l'oggetto comune è lui, e quindi se è lui, e quindi diventa attuale, diventa verità. Non so se è un po' difficile spiegare il concetto. Comunque tutto ruota intorno alla sua persona. È impressionante molto spesso nella parola di Dio il simbolismo, direi che parla più del significato stesso di quello che la parola ci sta raccontando in quel momento. Ci sono vari punti dove questo c'è, però non disperare. Andiamo avanti. Quindi abbiamo detto questo fatto proprio di cosa possono rappresentare questi due cortei. C'è da dire solamente che la figura in mezzo a questi due cortei del Signore Gesù, che si inserisce come se dicesse all'altra parte: io sono venuto apposta per questo, fidatevi di me, fidatevi, ma non è la stessa cosa, come posso io dire, anche noi potremmo dire alla vedova di Nain: coraggio, non piangere. Però la nostra cosa finisce lì, è una condoglianza che gli stiamo dando, in pratica gli stiamo dicendo ti siamo vicini, ma non potremo andare oltre. Lei potrebbe apprezzare questa nostra parola, no? Però questo non gli cambia niente a lei, perché la condizione è quella, non gliela può cambiare nessuno. La figura di Cristo si innesta in questo discorso proprio per questo, perché lui non dice non piangere. Coraggio l'ho detto io, l'ho aggiunto io, perché ci sta. Ma se andiamo a leggerla non c'è scritto coraggio, c'è scritto solo non piangere. Però quel non piangere è come se dicesse anche coraggio, insomma fatti forza, no? In qualche modo. E praticamente, vedi, io devo stare attento anche a non perdere il filo, è praticamente il Signore Gesù non ha solo questa capacità di rincuorare. Lui, l'incontro con questa donna gli ha cambiato la vita completamente, perché il morto è risuscitato, semplicemente. Io dico semplicemente, ma è qualcosa di straordinario per loro. E quando dice giovinetto, io te lo dico, adesso non mi ricordo come dice, tirati su, una cosa del genere. Alzati, dice, sì, va bene, il significato l'abbiamo capito comunque, no? Dice, io te lo dico, quell'io te lo dico, cioè non te lo dice uno qualunque, cioè io lo dico io perché io lo posso fare. E questo ci introduce già alla lettura successiva, quella del contesto. Quello lì, l'ultimo, andiamolo a vedere. Quando dice a un certo punto, il morto si levò a sedere e cominciò a parlare. E Gesù lo diede a sua madre. Ecco, tutti furono presi da timore e glorificavano il Dio, dicendo, un profeta è sorto fra noi e Dio ha visitato il suo popolo. Stiamo praticamente già nell'altro tipo di lettura della sequenza, no? Che ci parla del profeta. Un profeta ha fatto questo, cioè un profeta, solo un profeta può permettere questo. Un gran profeta è sorto fra noi e anche Dio ha visitato il suo popolo. Abbiamo detto che questo qui si sposa bene con la sequenza, no? È significativo, poi, sempre in questa sequenza della collocazione, che guarda caso, ci sono questi messaggeri che arrivano a Gesù, mandati da Giovanni, e manda proprio a chiedere se è lui il profeta. Cioè il racconto di prima finisce parlando proprio che Dio ha visitato il suo popolo e questo è già di per sé vuol dire che era il Messia. Un profeta è sorto fra noi e la parola non raccontata, non letta, ma la collocazione della parola fa capitare subito dopo. Per questo, vedete, la scrittura, se uno ci riflette, è già anche sotto questi aspetti, è un qualche cosa di queste coincidenze, no? Come la vogliamo chiamare, queste opportunità che sono lì proprio in modo opportuno, proprio, e a me mi parlano, mi dicono che questa scrittura non è scrittura d'uomo. Perché ci possono essere tante contestazioni, ma ci sono delle cose che tu non puoi spiegare in nessun modo. Una di queste è la descrizione che Isaia dà del Messia. e che lo figura, diciamo, lo descrive in modo eccezionale, diciamo. La cosa che non si spiega è che questo l'ha detto circa 800 o 600, adesso insomma, l'ha detto centinaia di anni prima che quest'uomo apparisse, e ha dato proprio dei particolari che lui Gesù stesso a Nazareth menziona: i ciechi recuperano la vista, i morti risuscitano, eccetera, eccetera, no? Cose che lui stava facendo in quel momento. E per cui a questi messaggeri il Signore dà proprio questa risposta: andate a dire a Giovanni, i morti, quello che avete visto e udito, quello che state vedendo in questo momento, i morti risuscitano, eccetera, eccetera, no? E praticamente c'è da farsi una domanda comunque. Trovo strano che Giovanni, il messaggero che il Signore, che l'Altissimo ha mandato davanti a Gesù, vada in qualche modo manifesta come se ci fosse uno sbandamento nella fede di Giovanni, perché sei tu il Messia, sta in dubbio, cioè, è una domanda che fa, che sottintende un momento di dubbio, un dubbio. E questa cosa qui mi ha incuriosito un pochettino, perché Giovanni era anche un profeta, egli è più che un profeta, dice il Signore Gesù. Cosa andaste a vedere? Egli è più che un profeta. E poi spiega che lui era il messaggero mandato davanti per spianargli la strada. Quindi il Signore stesso ha parole di elogio. Quindi come lo spieghiamo diciamo subito che Giovanni era in galera e si trovava in una brutta posizione. È facile in quelle circostanze fare dei pensieri negativi, ma soprattutto se noi andiamo a guardare quello che è scritto nei Vangeli di Giovanni, Giovanni si aspettava che Gesù fosse desse subito inizio al giudizio, perché andiamolo a leggere, perché non voglio, dice la scure in Matteo 3:12 è scritto: egli ha il suo ventilabro in mano e netterà interamente l'aia sua e raccoglierà il suo grano nel granaio, ma arderà la pula con fuoco inestinguibile. Quindi qui è scritto che praticamente egli ha il suo ventilabro in mano, cioè è pronto per il giudizio. E magari Giovanni si aspettava questo giudizio che non veniva. E poi magari si aspettava anche che il Signore Gesù lo liberasse proprio in corso di questo giudizio. In Matteo 3:10 dice ancora: la scure è già alla radice degli alberi. Cioè lui si aspettava che il Signore Gesù mettesse mano al giudizio. E io mi ricordo un messaggio di Remo, di diversi anni fa, che mi è rimasto impresso, che praticamente un po' tutti i profeti incorrono non in una inesattezza, ma in una vacuità, perché guardano avanti in prospettiva, e se davanti c'è una montagna, fa questo esempio, che se davanti, per dire, c'è una montagna, vedono loro la prima cima, no? E non vedono quello che c'è dietro. Praticamente, molto probabilmente, questo poi io lo penso io umanamente, Giovanni, come tutti i profeti, perché non era ancora arrivata, il Signore stesso dice, fino a Giovanni c'è stata un'economia, dopo Giovanni in poi c'è l'economia della Chiesa che è diversa, e poi con le scritture successive dell'Apocalisse, eccetera, noi sappiamo di sicuro che le venute del Signore Gesù sono due, però lui vedeva la venuta del Signore Gesù e le vedeva confuse tutte e due. Questo è un messaggio Remo diversi anni fa. Mi è rimasta solo impressa questa cosa, che lui spiegava che diversi profeti, quando profetavano, non erano chiarissimi e sicuri, proprio perché le cose le vedevano in prospettiva, le vedevano da lontano, come dire, le antivedevano, vedevano di prospettiva. Giovanni probabilmente vedeva la venuta del Signore anche lui allo stesso modo, proprio perché per quando aveva la rivelazione del Signore, del Signore, non gli era stata comunicata e non lo sapevamo neanche la Chiesa fino ad allora, sapeva della seconda venuta, l'ha saputo mentre il Signore gliela diceva, soprattutto in Giovanni, ha parlato, io tornerò e vi accoglierò presso di me, eccetera. Forse quel tornerò è stata la prima volta che qualcuno si è potuto fare la domanda, ma allora verrà un'altra volta, eccetera, no? Quindi Giovanni praticamente in questa sua non ha tenuto conto delle due venute, ma di una sola venuta. Questo lo penso io. Datemi il beneficio del anche perché ai fini della fede del credente, questa cosa qua, se uno se lo pone il problema, è una spiegazione anche questa, perché Giovanni la domanda, dice, ma da dove gli viene questa domanda? Non doveva essere sicuro che lui il Messia, proprio lui che l'ha annunciato, chi poteva essere più sicuro di lui che quello era il Messia? Però il Signore Gesù gli risponde in modo adeguato, e anche il fatto dell'elogio che gli fa in questa occasione, perché lui dice è più che un profeta, lui è più tra i figlioli nati da donne, eccetera, più alto, anche se poi dice che tra i nati nello spirito è il più basso, ma lui stava ancora sulla terra e quindi diceva questo. E quindi il Signore Gesù gli dà quelle risposte. Io lo vado a leggere qua, dice, andate a dire a Giovanni, dunque, aspettate, abbiate pazienza che lo trovo. A che andasse a vedere un profeta, vi dico che è più che un profeta, io vi dico, disse loro, andate a riferire a Giovanni, quel che avete, sto parlando di Luca 7,22, quel che avete veduto e udito. I ciechi recuperano la vista, i zoppi camminano, i lebbrosi sono mondati, i sordi odono, i morti risuscitano e l'Evangelo è annunciato ai poveri. Infatti questo stiamo assistendo proprio all'annuncio del Vangelo proprio in questi tre anni di attività del Signore. Quindi questo qui è il Messia, il E poi c'è da dire anche che il significato il Messia, noi lo possiamo inquadrare storicamente, come faccio un'immagine. Immaginate un sasso lasciato cadere così in perpendicolare in un lago quieto, di acqua quieta, no? Si crea un'onda al centro che cammina in modo concentrico e poi si mette in movimento l'acqua creando una serie di onde concentrico in questo lago quieto dove non avviene niente, c'è il niente praticamente, assolutamente niente. E queste onde toccano tutti i punti del lago, avanti, indietro, di lato, e non c'è un punto che non viene influenzato dalla caduta di questo sasso. È un'idea che mi è venuta per dire della centralità, anche dell'importanza della venuta del Signore Gesù. Nell'Apocalisse ci sta parlando di un agnello che Giovanni piangeva perché capiva che se non c'era nessuno che aprisse quel libro, la storia non avrebbe avuto un inizio. Semplicemente la storia non avrebbe avuto inizio, perché quello era il libro della vita che si apriva, che il Signore Gesù ha permesso che si aprisse. Così questo, immagino che questo lago, se non fosse caduto quel sasso e non avesse creato, diciamo, fosse partito il tempo, non ci fosse stato il niente, zero. Cioè, noi siamo, il Signore Gesù dice, io sono la via, la verità e la vita. Quindi lo possiamo spiegare, quando dice io sono la vita, ma in che modo è la vita Dio nel mondo e in noi? Io in questo modo qua riesco a spiegarmelo, perché Gesù è l'inizio della vita, è anche l'inizio del tempo, è anche l'inizio della storia. Ed è anche molto probabilmente, perché ci parla di questo, che lui stava già al momento del progetto, perché lui è stato la mano dell'Altissimo, è stato lo strumento attraverso il quale l'Altissimo ha fatto il tutto. Però io non voglio andare oltre, perché come dicevo prima, io mi voglio rimanere ancorato a quello che dice la parola e non a quello che mi dice la mia fantasia, perché io spesso faccio questi salti e magari possono essere anche delle similitudini azzeccate, ma voi prendetele sempre con l'importante che c'è la parola e che quella che ci deve dirigere e che deve orientare le nostre vite. Come dicevo all'inizio, ogni credente deve tenere conto di questo, della parola, deve misurarsi con la parola in qualunque situazione. Quindi anche questi esempi prendetele con le molle, e a me hanno parlato e sono di, diciamo, non dico mi rinforzano la fede, perché ho imparato a fidarmi di lui senza andare neanche a studiare o a ricercare. Mi fido e basta, chiudo gli occhi, mi fido, perché quando dice che l'amore non sospetta il male, sta dicendo anche questo, sta dicendo di non andare, tanto a te non ti porta niente. Tu segui, abbi fede, fidati, e quindi io mi fido e basta, mi fermo lì. Cioè, okay. Allora, passiamo al terzo punto, il significato del racconto, che ci parlano della commozione di Gesù davanti a questa, diciamo, a questa vedova, più che al morto, al giovinetto morto, perché probabilmente lui quello che lo colpiva era il fatto che questa vedova aveva solo quel figlio, e molto probabilmente era l'unica ragione della sua vita. Non aveva nient'altro a cui aggrapparsi. Parlavo prima di questo vuoto esistenziale che ognuno cerca nella sua vita, attraverso un compagno o una compagna, o attraverso il lavoro, o attraverso, non so, una passione. A Lia gli piacciono le foto, per dire, la fotografia appassionata di fotografia è un esempio. A un altro un'altra cosa, però ci aggrappiamo ognuno a qualcosa, no? E questa vedova aveva solo questo motivo per andare avanti, aveva questo figlio, non gli rimaneva più niente. E già il fatto, ho letto, non mi ricordo dove, però mi è rimasto in mente questa cosa, che a quei tempi lì la condizione di una vedova era particolarmente precaria, perché in pratica le vedove... ai tempi quando ha vissuto il Signore Gesù, non avevano nessun tipo di assistenza, erano assistite dai familiari più prossimi o dai vicini, o comunque erano molto vicine al mendicare, insomma, erano molto soggette alla compassione degli altri. Quindi questa donna era in queste condizioni qui. E il Signore Gesù mi viene da dire che è venuto per questo, è venuto sulla terra per queste persone qua, per quelle che non hanno più niente, ma perché chi si può aggrappare a qualche cosa. Mi ricordo il fratello Lorenzo ha fatto più di una volta questo esempio, che se uno sta per annegare e tu lo vai a salvare, se questo non chiede aiuto, ti conviene non andare, perché se tu cerchi di salvarlo, quello dice: oh, ma come ti permetti? Perché è come se dicesse: non mi stimi capace di... Però se si trova in difficoltà veramente e sta per affogare, per annegare, allora si lascia anche prendere e poi ti ringrazia pure. Ma se non arriva a quella condizione disperato proprio, è convinto di farcela da solo, e quindi confida ancora nel suo orgoglio, e allora queste persone qua non sono molto... Tornando al racconto, io penso che, non penso, il Signore Gesù si è mosso proprio perché questa vedova era l'ultima, piangeva, si era lasciata andare. Di solito uno prima di piangere prova tristezza, poi ci arriva piano piano, arrivato alla fine, quando non ce la fa più, piange, come i bambini, no? Come un bambino che piange, e tu ti accorgi pure se sta piangendo per un capriccio oppure se sei veramente addolorato, soprattutto se non era un dolore fisico. Magari era vedova, poteva essere anche acciaccata, magari c'era anche quello, ma era un dolore di quelli più brutti, quelli dentro, di perdita di qualcosa. Quindi questa vedova era in quelle condizioni e il Signore è intervenuto, detto non piangere. In pratica è come se avesse detto, è come se avesse, gli ha ridato quella colonna a cui lei era aggrappata. E quindi in qualche modo gli ha cambiato completamente la vita a questa vedova. È rinata, è ritornata. È interessante anche quello che i commenti della gente intorno, perché hanno capito che lì c'era uno che non consolava solamente, ma che le sue parole avevano un peso. Quando dice: io te lo dico, alzati, non è che lo dico io o lo dice Vincenzo o qualcun altro, l'ha detto lui, e lui ha questa autorità. E ancora questo ci sta parlando del secondo aspetto. Qui stiamo nel terzo aspetto, ma questo sta parlando nel secondo aspetto. Quindi abbiamo fatto proprio l'abbiamo un pochettino sezionata e messa, sviscerato un pochettino. Però quello che a me ha colpito in tutto questo, se devo tirare una cosa finale, diciamo, una coda, dico che è interessante come la parola del Signore, la parola di Dio, la Bibbia, questo libro che ci ha lasciato, è diverso da tutti quanti gli altri libri, perché è vivo. Addirittura io mi sembra di aver letto da qualche parte che c'è anche chi l'ha studiato facendo dei richiami con i numeri, quinto versetto, eccetera, che corrisponde al quarto di quell'altro. Insomma, hanno fatto degli incroci e hanno visto che neanche a farlo apposta è sincronizzato in un modo tale che tu comunque lo giri o lo apri e c'è una verità dentro che è inattaccabile, è inattaccabile. Praticamente è interessante scoprire che la parola parla contemporaneamente in tanti modi. L'abbiamo vista attraverso il simbolismo, e nello stesso contesto però ci sta dicendo e ci parla della condizione interna, abbiamo detto, no? della condizione degli uomini e di come si agglomerano nella società, dei cortei che si formano, dei gruppi, delle folle. C'è una folla che segue una direzione, una folla che segue un'altra direzione e che hanno in comune, e ce n'è una in particolare, che è quella che poi rimane. È la folla di quelli che tengono la presenza del Signore come punto in comune tra di loro, che comunica tra di loro. E questo ci parla molto diversamente dal significato del racconto. Quindi sono questi tre aspetti che, come dicevo, in questo particolare punto di Luca ci parlano in questo modo. Ed è straordinario come queste tre verità convivono insieme nello stesso punto, nello stesso contesto, senza darsi fastidio l'uno con l'altra. Sono molto diverse tra di loro e si sviluppano ognuno per la sua strada, però non si sposano tra di loro, sono diverse, però sono tutte e tre delle verità non si disturbano l'uno con l'altra, ma che però hanno una cosa in comune. Sono costruite tutte e tre queste letture intorno a lui, intorno alla sua persona. Ed è lui che poi unisce il tutto, perché lui è la verità. Cioè, diciamo in un altro modo, è la verità che unisce il tutto. Sono vere tutte e tre, per cui tu non annullandone, o meglio, una... sono valide tutte e tre, ok? E basta, io che il Signore benedica la sua parola nei nostri cuori. Amen. Amen.
Padre nostro, vogliamo ringraziarti per la parola che ci hai mandato questa sera.